Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Migliaia di persone si sono riunite nelle ore scorse a Teheran per la preghiera funebre per Ismail Haniyeh, il leader di Hamas, ucciso nella capitale dell'Iran. La salma è poi arrivata a Doha per essere seppellita. Sia la data scelta per l'attacco al capo di Hamas, sia la scelta di eliminare la sua figura di negoziatore per la pace hanno caricato questa di un peso simbolico e politico molto importante. Si tratta, con questo e gli ultimi episodi, di un punto di svolta per il conflitto. Ne parliamo questa mattina con il giornalista Guido Limpio, esperto di questioni medio orientali, intelligence e terrorismo. Benvenuto su SBS Italian.
Buongiorno a voi.
Iniziamo dalla fine, dalle ultime notizie. Una fonte intercettata dal New York Times ha aperto a una nuova ipotesi sulla dinamica che ha portato alla morte di Haniyeh. Qual è e perché è importante il come è stato ucciso?
Allora, una premessa. In genere, quando accadono eventi come questo, gli omicidi mirati, storie poco chiare, ci sono sempre tantissime versioni, si susseguono le versioni. È difficile dire qual è la più giusta ed è la più corretta. Comunque, il New York Times, citando appunto diverse fonti, sostiene che Haniyeh è stato ucciso da una bomba che probabilmente il Mossad ha sistemato all'interno dell'edificio che l'avrebbe ospitato 2 mesi prima e quindi aspettato che Haniyeh arrivasse e poi attivato la carica che ha ucciso Haniyeh, la sua guardia del corpo. È una indiscrezione interessante. Il New York Times dice di avere 5-6 fonti che la confermano. La notizia è stata poi rilanciata da altre emittenti, dalla CNN, dai media israeliani. È interessante, ma va sempre accolta con prudenza, no? Come dicevo all'inizio, perché può essere da una parte la verità e dall'altra può essere anche un modo per coprire, per nascondere come è andata veramente, ossia si fa un depistaggio per proteggere le proprie fonti e le proprie tattiche.
Intanto poche ore fa alcuni missili lanciati dal Libano hanno raggiunto Israele, secondo l'IDF. Mentre si svolgevano i funerali di Haniyeh in Libano, si tenevano quelli del comandante di Hezbollah Fuad Shukr. Il comandante militare di Hamas Mohammed Deif sarebbe stato eliminato nel raid israeliano del 13 luglio a Khan Yunis, questo sempre secondo l'IDF. Che significato hanno tutti questi episodi così vicini l'uno all'altro?
Allora, da una parte abbiamo una serie di omicidi mirati condotti da Israele contro esponenti di spicco di Hamas, Hezbollah, quindi una campagna che va avanti da molto tempo. Si è accentuata dopo l'assalto di Hamas del 7 ottobre, ma insomma è una campagna che è iniziata anni fa. Questo ha portato a un inasprimento del confronto. Israele ritiene che colpendo i capi si possa indebolire o destabilizzare questi movimenti. E poi c'è la risposta, una prima risposta dell'Hezbollah che ha lanciato questi raggi, questi missili verso Israele, che potrebbe essere l'anticipo di quello che molti temono, sia una rappresaglia più ampia lanciata dall'Iran ma anche da altre milizie. Vediamo che nell'area operano Hamas, Hezbollah, ma anche le milizie sciite che sono in Iraq, in Siria e anche gli Houthi dallo Yemen. Quindi l'ipotesi, lo scenario è che questi gruppi lancino un attacco massiccio per, come si dice in gergo, saturare le difese di Israele. Israele ha un sistema antimissile piuttosto efficace, ma di fronte, diciamo, a uno sciame di centinaia e centinaia di missili e droni potrebbe avere problemi a parare il colpo.
Infatti questa ipotesi, appunto una risposta che arriverà da più parti, comincia a circolare sempre di più. Ci hai dato un po' la prospettiva alzandola dai singoli stati alla regione tutta. Ecco, una escalation della situazione di cui si è temuto dall'inizio del conflitto in realtà non è mai convenuta a nessuno, nemmeno a Israele, soprattutto magari in un momento in cui gli Stati Uniti sono un po' più lontani. Quindi come tu interpreti il tempismo di queste vicende che sembrano provocazioni in un momento in cui Israele, anche per la sua politica interna, non sembra avere la stessa forza del passato?
Ma sono azioni che avvengono su piani paralleli e differenti, ossia le azioni mirate, gli omicidi mirati, le azioni chiamate così, le operazioni coperte, non è che sono pronte nel cassetto. Le intelligence raccolgono informazioni, raccolgono dati e studiano un obiettivo. Poi ci deve essere la condizione che permette di sferrare questo attacco, di portare a termine la missione. Questo non sempre coincide con una fase politica, una fase diplomatica. Quindi poi il governo che decide se andare fino in fondo, così non dare peso alle conseguenze politiche, no? E quindi se c'è un'opportunità colpisce. Altro caso, secondo un'interpretazione, il governo Netanyahu è interessato solamente loro dicono all'annientamento di Hamas, ma è chiaro che non è possibile, ma a un suo indebolimento, e quindi proseguono con gli omicidi mirati e con le azioni di questo tipo, che poi vengono estese anche ad altre fazioni, come all'Hezbollah o in qualche caso a esponenti militari iraniani. Dall'altra parte non dobbiamo dimenticare che è vero che sono distanti, ma gli Houthi, che sono una milizia sciita appoggiata e armata dall'Iran, ormai da mesi continuano a disturbare il traffico in Mar Rosso, che è una via d'acqua importantissima per il commercio globale, e anche cercano di colpire lo stesso Israele. Insomma, qui abbiamo delle spinte estreme in tutti i campi, che poi si alternano con degli alti e bassi e anche con delle storie, con degli eventi che non sempre sono prevedibili. Ricordiamo che in questi giorni c'è stata un'accelerazione perché l'Hezbollah ha colpito un campetto di calcio dove giocavano dei ragazzini e ha ucciso molti bambini drusi. Non sappiamo quanto sia stato voluto questo attacco, ma questo attacco ha avuto delle conseguenze disastrose, perché non solo ha fatto vittime innocenti, ma ha dato modo a Israele di rispondere e di colpire quando ha avuto la possibilità. Quindi cosa voglio dire? È che da una parte c'è questa strategia che, ripeto, va avanti da decenni, e dall'altra ci sono i momenti che possono portare, diciamo, a lanciare questi attacchi.
Visto che abbiamo cercato, grazie al tuo aiuto, di dare una prospettiva un po' più ampia, ancora più lontani ma vicini a questa situazione, si inseriscono anche americani e cinesi in questo quadro. Americani che, tra l'altro, l'Iran ha accusato di sapere dell'attentato a Haniyeh.
È chiaro che è probabile che Israele abbia informato gli Stati Uniti all'ultimo istante, perché un'azione di questo tipo ha delle ripercussioni ampie che vanno al di là del confronto Iran-Israele o Israele-Hamas-Hezbollah. Quindi le hanno dovuti informare. L'accusa iraniana agli Stati Uniti è un'accusa quasi scontata, ma è un modo anche per dire noi siamo in guerra, noi abbiamo un confronto globale all'Iran. Fa comodo, almeno a livello propagandistico. Poi dietro le quinte magari ci sono stati dei contatti, no? E per cercare di frenare e per ridurre questa crisi. Però pubblicamente si devono dire certe cose per la piazza, anche per una certa coreografia politica. La Cina ha cercato di mediare nei giorni scorsi, ha ricevuto ad esempio delegazioni palestinesi per fare un accordo, però diciamo che il peso cinese è sempre molto limitato. La Cina è una potenza economica, soprattutto esercita questa potenza economica in maniera ampia e sta costruendo il suo potenziale militare, che certamente è poderoso, ha armi nucleari, missili, però preferisce esercitare una forza economica e propone dei contatti. Ma in realtà poi, se andiamo a ben vedere, tutti quanti, amici e nemici, si rivolgono solo a un'entità, che sono gli Stati Uniti. Questo è un dato di fatto che può sorprendere, ma è così.
Allora, grazie mille al giornalista Guido Olimpio e alla prossima.
Tanti saluti e grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.